Scientificast, podcast scientifico italiano, puntata numero 93. Puntata 93 di Scientificast, podcast di scienza italiano, con i microfoni tornati alla ribalta. Paolo Bianchi?
E Simone, che la settimana scorsa io ero in montagna a sciare, quindi non c'ero per quello.
Io ero morto di sonno praticamente, perché ho avuto 3 settimane de fuego.
Sì.
L'ultima veramente de fuego perché ero in Spagna.
E vabbè, sei diventato anche spagnolo, adesso metterai spagnolismi in tutta la puntata?
Anche no.
Perfetto.
Anche no.
Meglio così. Comunque, puntata
numero 93. Ha fatto una bella rubrica almanaccosa nella puntata 92. Torniamo invece al classico.
Esatto, torniamo al classico significato dei numeri. Poi vediamo dalla 100 in poi. A sto punto inizieremo a fare l'almanacco di Ila. Lo chiameremo l'almanacco di Ilaria.
L'almanacco di Ilaria, l'almanacco del giorno dopo.
E perché quando non c'è Ilaria dovremmo farlo noi. Non lo so, un'idea geniale, quindi dovremmo sostenerla.
Potrebbe anche farlo sempre Ilaria, tuttavia.
Potrebbe anche sempre farlo.
Ci si penserà.
Va bene, comunque nel frattempo sappiate che il numero 93 è il numero dell'elemento chimico più famoso del mondo. Il Nettunio. Lo conoscete il Nettunio?
Deve essere una cosa radioattiva, immagino.
Sono 19 isotopi, ovviamente tutti instabili. Inutile dire che è in traccia dei minerali dell'uranio, perché ormai sono tutti così. E niente, si conosce tipo dal metà anni 40 e basta, non serve assolutamente a nulla.
Ma andiamo avanti così fino agli ultimi isotopi, c'è qualcosa ancora di relativamente
interessante? Vabbè, c'è l'uranio e il plutonio. Comunque il numero...
Sono un po' avanti però.
Sì, un po' avanti. Comunque il numero 93 per tutto il resto non serve assolutamente nulla. 93 Minerva è un asteroide della fascia principale del sistema solare. E 93, dice Wikipedia, è un numero palindromo nel sistema numerico binario. Quindi se voi scrivete 93 binario, che è 1011101, se lo leggete al contrario è 1011101. Quindi si legge uguale da una parte e dall'altra.
Mi ha svoltato la giornata questa
cosa.
Lo
so. Il numero 93, secondo l'affidabilissimo sito Ai Confini dell'Anima.
Aspetta. Che sito? Dove l'hai preso questo?
Ai Confini dell'Anima.
È nuovo?
Certo, ne prendo sempre uno diverso tutte le volte adesso. Dopo che nessuno può imitare Camelot, e quindi questo è nuovo. Comunque, il numero 93 significa che i maestri ascesi ti guidano, ti proteggono e ti sostengono. Dal momento che hai ascoltato i loro consigli, seppur inconsciamente, ora sei sulla giusta strada.
Per la maestri ascesi, tipo Tassadar dei Protoss, queste
esatto.
Cose qua.
Okay, comunque, ora sei sulla strada giusta per realizzare i tuoi sogni e il tuo scopo esistenziale, qualunque esso sia. Bravi.
Wow.
Complimenti, un applauso a tutti che siete guidati dai maestri ascesi, anche se li ascoltate inconsciamente.
Ma beati voi che siete guidati dai maestri ascesi, mentre noi poveri mortali dobbiamo continuare con la puntata di Scientificast e iniziare con il sommario della puntata 93. In questa puntata di Scientificast parliamo di mosche e questi simpatici insetti e lo facciamo con Davide dal POS. Passiamo poi ad un aggiornamento astronautico dallo spazio, lo fa Marco Zambianchi di Astronauticast. Siamo benvenuti in questa puntata numero 93 di Scientificast a un amico che è già venuto in trasmissione più volte, Davide dal POS. Ciao Davide.
Ciao Paolo, ciao Simone.
Ciao, allora, ciao l'ultima tutti. Volta ci avevi parlato di api e la cosa aveva avuto abbastanza successo. Poi ci sono state le vacanze estive, le vacanze di Natale e abbiamo perso un po' il filo. Ma diversi ascoltatori ci avevano chiesto di parlare di mosche. Questi bellissimi
sì.
Animaletti
che hanno una grande affinità con la cacca, infatti ne parliamo nel nostro podcast.
Cacca? ne parliamo nel senso che tu ne parliamo in generale oppure ne parliamo adesso?
Andiamo avanti, che è meglio.
Va bene. Allora, Davide, come prima domanda, le mosche di che specie sono e se ce ne sono tanti tipi in giro, tipo le mosche che abbiamo noi in casa tipicamente d'inverno, che mosche sono e poi che differenza c'è fra mosche e mosconi?
Certo, allora, le mosche sono molte specie, i ditteri, l'ordine a cui appartengono le mosche che vediamo anche in casa nostra, sono un gruppo estremamente diversificato e con un numero di specie estremamente alto. Le mosche che noi incontriamo, quelle che noi definiamo mosche, appartengono a quel grosso gruppo che si chiama bracticeri, che si differenzia dai nematoceri, che invece sono le zanzare vere e proprie. Quindi all'interno
sono
dei grandi... Sono sì, esattamente. Sono per così dire due gruppi cugini. Da una parte si sono adattati all'ematofagia e dall'altra a diversi stili di vita.
So io che cosa si sono adattate dall'altro lato.
Poi ne parliamo probabilmente.
Quella che vediamo più spesso nelle nostre case è musca domestica. Quindi è la classica mosca domestica, mosca comune, come si vuole chiamare.
Domestica?
E la differenza... Scusami?
No, i domestica mosconi? È una brutta parola, dicevo, perché sembra quasi addomesticata, somiglia come parola.
Esatto. Diciamo che ha una grande storia con l'uomo. Probabilmente è stata sinantropa per molto tempo, anche dovuto alle concimazioni delle coltivazioni, e quindi... la troviamo molto spesso anche in unione con l'uomo. Un esempio, per esempio, nella seconda, scusate, guerra mondiale è stata forse una delle cause maggiori anche della morte dei nostri soldati.
Urca.
E attualmente nel terzo mondo è una grande causa di eventuali patologie derivate da condizioni igieniche molto molto scarse.
No, ti dicevo, invece i mosconi sono della stessa famiglia, specie?
Diciamo che i mosconi non hanno una classificazione che potremmo dire scientifica, è una percezione umana delle mosche molto più grandi, che possono però variare a diverse famiglie, dai tabanidi, quindi al tafano vero e proprio, a eventualmente dei mosconi appartenenti ad altre famiglie.
Capisco, di solito associo i mosconi io a femmine piene di larve, perché ho avuto una brutta esperienza da bambino, ma è così vicina la classificazione o solo una questione di dimensione?
No, la nostra percezione è solo una questione di percezione, non esiste una classificazione per gli mosconi, non è come le rane e i rospi, che un pochino di differenza le hanno, qui non c'è questa grande differenza.
Ho capito. Beh, all'inizio scherzavo, però le abitudini alimentari delle mosche le conosciamo, insomma. Perché proprio gli escrementi?
Beh, prima di tutto la questione deriva dal loro apparato. Il loro apparato è particolare, una modificazione delle mandibole, delle mascelle, che va a formare quello che viene chiamato labello, ovvero una sorta di grosso tubo a cui alla base,
ma labello è la marca dei Purro Cacao.
Esatto, non lo so se gli inventori del labello del burro cacao si siano ispirati alle mosche,
perché dentro il burro cacao c'è una parola molto familiare alle mosche, non può essere un caso.
Hanno questo apparato abbastanza importante, per quale motivo? Appoggiandosi su sostanze liquide o semiliquide riesce ad assorbire i nutrienti, quindi non è un apparato che buca la pelle, ma è un apparato che assorbe, quindi è una sorta di ventosa molto grossa che appoggiandosi su eventualmente escrementi ma anche su altri animali riesce ad assorbire liquidi, semiliquidi, sostanze quali azoto oppure anche sali minerali.
Ma perché sono così fastidiose? Cioè, nel senso, se loro non possono stare sugli escrementi e non romperci le scatole, mentre invece vengono sempre ad appoggiarsi, cioè cosa vogliono da noi? Loro sono attratti agli escrementi. Adesso, a parte persone particolarmente antipatiche, direi che nessuno di noi può definirsi simile a un escremento.
La questione è, come dicevo, non tutte le mosche si alimentano solo di escrementi. Uh-huh. E potremmo dire che qualsiasi generalizzazione nell'ambito degli insetti, ma soprattutto delle mosche, non ha molto senso. La principale causa del perché le mosche vengono addosso a noi lo vediamo per quale motivo. È un'integrazione della loro dieta. Noi quando esudiamo sali minerali utili per l'integrazione della loro dieta, che molte volte non riescono a raggiungere in quanto magari all'interno delle nostre case non ci sono escrementi, per fortuna, e quindi la possibilità di avere un cibo immediato rispetto ad un essere umano molto grande e molte volte pigro perché sta di fronte alla TV, non si muove ed è anche molto lento per la mosca, questo favorisce la possibilità dell'avvicinamento della mosca a noi. Consideriamo il fatto anche che si avvicina anche alle ferite, quindi nel momento in cui abbiamo delle ferite abbastanza importanti, aperte, può creare dei danni in quanto le larve possono essere delle larve cosiddette carnarie, quindi si alimentano di pelle morta e anche di pelle viva eventualmente.
Perché loro quindi non solo mangiano ma ti larvano anche?
Possono essere carnivore, le larve possono essere anche predatrici, come nel caso delle zanzare, eccetera, esattamente.
Abbastanza
inquietanti. Sono animali straordinari, sono animali veramente difficili sia da riconoscere, ma anche hanno un'ecologia estrema, molto diversa.
Ecco, alle volte si ha anche l'impressione che siano piuttosto intelligenti. Quando si decide di passare all'azione, quindi alzarsi dal divano e prendere una paletta, spariscono. Cioè, hanno la percezione del pericolo, immagino di sì.
Questo è molto difficile da testare, non penso siano mai stati fatti degli studi, sono stati fatti degli studi evolutivi, quindi sulla possibilità che alcune di queste mosche abbiano vita più lunga dipendentemente dal fatto di poter scappare o meno da un predatore. Però quello che mi dici tu, Paolo, penso sia semplicemente una percezione umana, nel senso che abbiamo un fastidio dovuto alla mosca nel momento in cui siamo immobili e questa mosca continua ad avvicinarsi a noi e quindi dopo un po' di tempo prendiamo lo scacciamosche o qualsiasi altro strumento che possa ucciderle, ci siamo mossi, le mosche sono volate via e ci vorrà un po' di tempo perché ritornino sul nostro corpo. Però in quel momento noi saremmo molto più attenti e stando molto più attenti ci sembra che queste non arrivino più, non ci arrivino più addosso. È più una questione quasi filosofica, mettiamola così.
Gli animali sfuggevoli. Adesso poi tra l'altro ci sono dei bellissimi strumenti come le racchette fulminatrici, non so se sei presente.
Esatto, sì. Molto utili per le zanzare.
E danno soprattutto anche soddisfazione.
Io pensavo sulle zanzare, sei un sadico, Paolo. Appena detto che hanno una biologia affascinante, tu provi il gusto di ucciderla.
Il fascino dello zot quando becchi la zanzara o la mosca è veramente.
Comunque, io sento che tu, Davide, avrai un sacco di aneddoti che ci renderanno le mosche ancora più odiate e ancora più schifose di quanto hai detto fino ad ora. Perché già adesso abbiamo raggiunto livelli notevoli di schifo. Ma sono certo che tu adesso ci dirai qualcosa di assolutamente più schifoso di quello che hai detto fino adesso.
Beh, una cosa interessante, parliamo dei tafani, che li conosciamo da vicino, fanno abbastanza male.
Sì.
Ma la cosa interessante è che tutti pensano che i tafani pungano la nostra pelle, arrivino in profondità, in realtà non lo fanno, altrimenti se lo facessero come lo fanno le zanzare non sentiremo male, avremo semplicemente un ponfo con un'irritazione eccetera. Invece nel caso dei tafani la cosa è più interessante, in quanto i tafani hanno una struttura boccale diversa dalle mosche che abbiamo in casa, tagliano la pelle, la lacerano totalmente e succhiano il sangue che esce dalla pelle, questo fanno male.
Che bello.
Non hanno necessità di non farsi riconoscere in quanto tagliano e fanno fuoriuscire il sangue, poi dopo il sangue si coagulerà e quindi logicamente dovranno fare un altro taglio da qualche altra parte.
Certo.
Questa è una caratteristica interessante, però poi ci sono le glossine che sono delle mosche che troviamo soprattutto nel continente africano, che sono le mosche zezè. Quelle che conosciamo molto bene per la malattia del sonno, quindi tutti i problemi derivati dalla medicina e l'interesse che ha per la medicina, ma una cosa interessante a livello biologico è che sono vivipare, quindi danno origine a una prole, in questo caso una larva solo, viva, già viva, non hanno necessità di deporre le uova. E la cosa interessante è che se voi doveste mai capitarvi di vedere una glossina, la vedreste con un addome molto molto espanso nel momento preparto, perché questa larva prende quasi tutta la dimensione dell'addome e del corpo.
Mamma mia.
Quando poi nasce la larva fuoriesce e l'addome ritorna a rilassarsi.
Ma per così tanto, dove la deposita sta larva? Cioè non nell'uomo?
No, dipende, in questo caso può depositarla anche su animali o comunque sul detrito e poi la larva troverà la sua strada. Nell'uomo deposita un altro gruppo di insetti favoloso, o meglio una specie particolare che troviamo nel Sud America, è Dermatobia.
Sono certo che tutti i nostri ascoltatori stanno pensando favoloso in questo momento. Per questo.
Beh, diciamo che l'ecologia è straordinaria, nel senso che si è adattata la larva ad alimentarsi sulla pelle di animali, soprattutto vertebrati vivi, in questo caso specialmente primati, e nel qual caso vi doveste capitare di andare in Sud America, deposita specialmente sull'uomo.
Yeah.
Si chiama Dermatobia hominis, si chiama human botfly in inglese.
Omen.
Fantastico. È capitato a molti scienziati anche di allevarla, quelli più gli entomologi più dedicati sicuramente.
Aspetta, cioè allevarla su loro stessi?
Esattamente, si è capitato ad un entomologo dell'Università di Harvard di fare due viaggi in Belize, la prima volta gli è andata male perché la larva faceva male, quindi ha dovuto estrarla.
Poverina.
Nel secondo caso la larva non creava troppi danni, l'ha allevata per un paio di mesi, se non sbaglio un mese. Non ricordo bene il ciclo, ma comunque poi è nato un adulto, un maschio, che è riuscito poi a tenere per sé.
Gli ha dato un nome.
Quindi era un vero figlio.
Gli ha dato un nome anche, immagino.
Ha dato un nome, immagino che gli dava da mangiare, che tenero. Dormivano assieme, sentiva più solo.
Che terribile.
Che vita, sì, veramente terrificante. Va bene. D'accordo, Davide. La prossima volta io direi che possiamo parlare anche di qualche altro insetto assurdo, tipo le zanzare, ma magari vediamo se i nostri ascoltatori ci sanno consigliare qualche altro insetto curioso di cui parlare. Tu che dici, Bibi?
Ma sì, assolutamente. Tanto Davide sicuramente ne avrà da raccontare sul insetti e questo meraviglioso
sul magnifico mondo degli insetti, perché è spettacolare.
Ti ringraziamo.
Grazie mille.
Ciao Davide, a presto.
Ciao, a presto.
Ciao Paolo, ciao Simone, grazie.
In questo caso è meglio dire dalle stalle alle stelle, infatti torna la rubrica dedicata allo spazio e curata dagli amici di Astronauticast.
Benvenuti amici ascoltatori di Scientificast, sono Marco Zambianchi e ho il piacere di tornare con voi anche per questo episodio per portarvi le ultime novità e gli aggiornamenti dal mondo spaziale. Una notizia in apertura che vi voglio dare assolutamente è l'arrivo nelle sale cinematografiche del lungometraggio sulla missione futura di Samantha Cristoforetti. È arrivato alle nostre redazioni infatti il comunicato stampa pochi giorni fa che ci ha comunicato che l'1 e il 2 marzo prossimi in varie sale cinematografiche del nostro paese sarà possibile vedere la conclusione ideale di quel documentario che era stato trasmesso poco prima del lancio di Samantha e che raccontava e che racconterà, nel caso appunto del film in sala, l'avventura professionale e umana della nostra Samantha per quelle che sono state le ultime settimane del suo addestramento fino al lancio in orbita verso la Stazione Spaziale Internazionale. Allora, occhio, perché sul sito del film è possibile trovare le sale che daranno questo lungometraggio. Il sito è astrosamantha-ilfilm.it. Andate a dare un'occhiata e speriamo che ci sia qualche sala disponibile vicino a voi. Non abbiamo avuto modo di vedere il film e quindi vi consigliamo di andarlo a guardare più sulla fiducia che sull'esperienza, sulla scorta di un'attenta revisione del film, però posso dirvi che se il livello sarà lo stesso di quello così dimostrato durante le riprese del documentario trasmesso dalla Rai, beh, sarà una cosa bellissima e per di più, ammettiamolo, la magia del grande schermo è assolutamente favolosa. Pensate a vedere immagini spettacolari dall'orbita proiettate insomma in sala, non è una cosa che avviene tutti i giorni, soprattutto non nel contesto di un vero docufilm. Bene, torniamo allora a vedere un po' che cosa è successo nel cosmo in quest'ultime settimane, direi nel corso del gennaio del 2016. Si sta per aprire la finestra di lancio biennale verso Marte, e questo perché la posizione del pianeta è ideale per minimizzare i consumi e i tempi di viaggio. Purtroppo una delle due missioni previste, l'americana InSight, dovrà aspettare il 2018 per partire, mentre sembra essere tutto pronto per l'europea ExoMars 2016. Più lontano dal Sole, Rosetta e Dawn entrano nelle ultime fasi della propria missione, anche se ormai si sono abbandonate le speranze di contattare il lander Philae da più di un anno in ibernazione sulla superficie della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Andiamo a dare un'occhiata allora alle due missioni che sono attualmente in preparazione per il lancio. Abbiamo detto già in apertura, niente da fare per InSight, che è la prossima missione della NASA verso Marte. Ci sono stati ripetuti problemi al sismometro, che è uno dei principali strumenti scientifici della missione, e quindi è arrivata la decisione di posticipare il lancio, che era previsto per il prossimo marzo. Andrà aspettata la prossima finestra favorevole verso Marte nel 2018, sperando che nel frattempo, e incrociamo tutti le dita, i fondi per finanziare la missione non vengano meno. Questo ve lo dico anche perché ci sono dei costi legati alla conservazione dell'hardware spaziale a terra, anche nel momento in cui per qualche problema al lanciatore o alla missione stessa non può essere inviato verso la sua destinazione finale. Sempre più vicino invece è il lancio della missione europea ExoMars 2016. La missione comprende due veicoli, il Trace Gas Orbiter, che studierà l'atmosfera marziana, appunto un orbiter, resterà a ruotare intorno al pianeta rosso, e Schiaparelli, che sarà invece un lander che testerà le tecnologie per l'ingresso in atmosfera e l'atterraggio utili per ExoMars 2018, ma ne parleremo più avanti. I due veicoli sono arrivati a Baikonur in Kazakistan, da dove verranno lanciati utilizzando un vettore Proton il prossimo 14 marzo. È stato completato l'assemblaggio della sonda OSIRIS-REx della NASA e sono cominciati i test ambientali, che verranno completati prima dell'invio della sonda verso il sito di lancio, che è il Kennedy Space Center, nel prossimo maggio. La sonda verrà lanciata a settembre di quest'anno e la sua missione prevede la raccolta e il ritorno a Terra di un campione di circa 60 grammi dell'asteroide Bennu. Si tratterà del campione di roccia più grande riportato a Terra dai tempi della sonda Luna 24 nel 1976, naturalmente escludendo la quantità di rocce riportate dalla Luna dalle spedizioni Apollo, quindi si tratta di una missione automatizzata. Sono ben 21 invece le missioni operative ancora nel sistema solare. Diamo notizia che la sonda Akatsuki giapponese ce l'ha fatta, è una travagliatissima missione cominciata nel 2010 che fallì proprio quell'anno l'inserzione dell'orbita intorno a Venere a causa del guasto dei propulsori principali. La sonda ha atteso ben 5 anni il momento giusto per riprovarci e lo scorso 7 dicembre, utilizzando solo i propulsori destinati in realtà a piccole manovre, è finalmente riuscita a inserirsi in orbita intorno a Venere, dove presto comincerà la sua missione scientifica. Naturalmente l'orbita non è quella inizialmente preventivata nel 2010 e quindi tutta la pianificazione della produzione dei dati scientifici dovrà essere ridefinita, ripianificata per venire incontro alla mutata orbita. Ma è comunque un grandissimo risultato ed è anche, devo dire, nel solco della resistenza e della tenacia dei tecnici giapponesi, che già con altre missioni avevano dimostrato di non volere gettare la spugna anche quando i malfunzionamenti a bordo sono stati molto molto importanti. Intorno al punto lagrangiano L1 Terra Sole si trovano diverse sonde per l'osservazione della nostra stella: WIND della NASA, la cui missione di osservazione dura ormai da 20 anni, la missione congiunta ESA-NASA SOHO, che ha da poco festeggiato il 20° anniversario, e l'orbiter americano ACE, di soli 3 anni più giovane. L'anno scorso si è unita in compagnia di queste sonde, e sempre nell'E1, anche la missione congiunta NASA-NOAA, sono due agenzie americane, Discover. Si tratta del primo satellite di osservazione della Terra ad operare in L1 e ha anche funzioni di osservatorio solare. Il comando della sonda è recentemente passato dalla NASA al NOAA, e su YouTube, cercando con un pochino di impegno, con le parole chiave Sun e 4K, I fortunati ascoltatori possessori di uno schermo di ultima generazione, di un televisore 4K, potranno godersi 30 minuti di riprese straordinarie, bellissime e mozzafiato, realizzate appunto in 4K dalla NASA utilizzando le fotografie, le immagini raccolte dalla sonda Discover. Qualcosa davvero da incredibile, da strabuzzare gli occhi. La missione della NASA Stereo si compone invece di due sonde, Stereo A e Stereo B, condividono l'orbita della Terra intorno al Sole, rispettivamente precedendo e seguendo il nostro pianeta, permettendo così osservazioni stereoscopiche. Purtroppo i contatti con Stereo B si sono interrotti per un'anomalia da ormai più di un anno, ma i tecnici della NASA sperano ancora di poter riprendere le comunicazioni grazie alla posizione sempre più favorevole in cui la sonda si troverà nei prossimi mesi. Incrociamo le dita per i nostri colleghi americani. Sonda importantissima la Lunar Reconnaissance Orbiter, che ricordo ha riportato per la prima volta dopo tanti anni le foto delle zone di allunaggio delle missioni Apollo, che naturalmente non hanno minimamente scalfito le durissime convinzioni dei complottisti, ma che hanno testimoniato la bellezza e la singolarità di questi luoghi che ancora non sono stati rivisitati dopo tanti anni. Dicevo che la LRO della NASA continua la sua missione di mappatura ad alta risoluzione della Luna durante la fase estesa della sua missione. Il mese scorso è stata rilasciata una bellissima immagine della cosiddetta Earthrise, cioè la Terra che sorge dall'orizzonte lunare. Sempre intorno al nostro satellite abbiamo la sonda Artemis, anch'essa di NASA, che sta silenziosamente studiando il debole campo magnetico lunare per una missione molto lunga che dovrebbe durare diversi anni. Intorno a L2 si trova invece Gaia dell'ESA, in orbita dal 2013, nella sua missione di mappatura del cosmo, 1 miliardo e 200 milioni di stelle, e probabilmente nell'estate di quest'anno dovrebbe uscire la prima mappa stellare, quella preliminare, non ancora completa di tutte le stelle, non ancora raggiunta la massima precisione possibile nelle caratteristiche fisiche delle stelle, però sarà davvero la più accurata mappa 3D del 10% delle stelle che compongono la nostra galassia. Sulla superficie di Marte siamo arrivati al Sol 1229 per Curiosity, cioè il Mars Science Laboratory della NASA. Il rover fino ad oggi ha percorso circa 12 km e continua ad esplorare un'area alle pendici del Monte Sharp. In questo ultimo periodo Curiosity sta studiando un paesaggio molto spettacolare, delle dune di sabbia che viaggiano a velocità molto alta, cioè fino a un metro all'anno. E invece il Sol numero 4263 per l'altro rover della NASA, cioè Opportunity, il sopravvissuto tra i due fratelli Spirit e Opportunity delle originali Mare. Si trova sulla superficie di Marte da quasi 12 anni, incredibile se pensate, amici ascoltatori, che la garanzia del costruttore, se così si può dire, era di soli 3 mesi, e ha percorso qualcosa come 42 km e mezzo. Si trova in un'area chiamata Marathon Valley, in un pendio rivolto leggermente a nord, dove trascorrerà il suo settimo inverno marziano, appena cominciato nell'emisfero sud. Tre orbiter americani sono in orbita intorno a Marte: la sonda MAVEN, che è arrivata da più di un anno, il Mars Reconnaissance Orbiter, in orbita dal 2005, e la Mars Odyssey, intorno a Marte dal 2001. A fare compagnia alle sonde americane ci sono anche Mars Express dell'ESA, in orbita dal 2003, e l'ultima arrivata, la MOM, la Mars Orbiter Mission indiana, arrivata su Marte nel 2014. Una sonda che è stata la grande protagonista, se volete, del 2015 è Rosetta, sempre in orbita intorno alla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. La missione è destinata a terminare a settembre, quando si cercherà di farla posare sulla superficie del nucleo. Il team dell'ESA ha recentemente cominciato a pubblicare l'archivio navigabile delle immagini ad alta risoluzione dello strumento Osiris, ma ci sono, dicevo in apertura, brutte notizie per File, che ha senz'altro raggiunto il 100% degli obiettivi che si era dato all'inizio della missione, ma che davvero tutti speravano di poter ricontattare, tutti speravano di poter risvegliare con l'arrivo così della sonda in una posizione più favorevole rispetto al Sole, ma nonostante i numerosi tentativi non è più stato possibile contattare il lander. E la distanza dal Sole si fa sempre di più e questo renderà di fatto praticamente impossibile la ricarica delle batterie. La sonda americana Dawn si trova in orbita intorno al pianeta nano Cenere e ha Cerere, scusate, e ha cominciato l'ultima fase della sua missione, la Low Altitude Mapping Orbit. A soli 385 km di altitudine, la sonda ha la possibilità di compiere le osservazioni a più alta risoluzione mai ottenute dell'affascinante asteroide. La missione NASA ESA ASI Cassini, che si trova da oltre 10 anni intorno a Saturno, sta per cominciare la sua orbita 231 nell'ambito della cosiddetta fase equatoriale. A dicembre la sonda ha effettuato l'ultimo sorvolo della missione di Encelado, la E22, alla quota di circa 500 km. La sonda sta compiendo una serie di sorvoli di titano che torneranno gradualmente a incrementare l'inclinazione dell'orbita, uscendo quindi dal piano degli anelli e dei satelliti di Saturno. Infine, non ultime per interesse, ma forse per anzianità, abbiamo le Voyager 1 e 2, lanciate nel 1977, ancora operative, e dopo aver sorvolato Giove, Saturno e nel caso di Voyager 2 anche Urano e Nettuno, sono ancora operative nel loro viaggio di allontanamento dal Sistema Solare. Voyager 1 ha ormai lasciato l'eliosfera e si trova attualmente a circa 134 unità astronomiche dalla Terra, cioè a 18 ore circa alla velocità della luce dal Sole, mentre Voyager 2 è a circa 111 unità astronomiche dalla Terra, e cioè 15 ore e 22 minuti luce. Ci sono 4 missioni ancora in viaggio, ancora in preparazione. Sono la sonda europea LISA Pathfinder, lanciata lo scorso 3 dicembre verso la sua missione di test, ha recentemente raggiunto la posizione finale operativa e si stanno per liberare le masse di test contenute nel cuore del satellite. Ricordo che LISA Pathfinder, proprio per la presenza della parola Pathfinder nel nome, è destinata più che altro a testare le tecnologie della prossima missione LISA, cioè si vuole capire se lo strumento scientifico ideato per agguantare, per captare le sfuggenti onde gravitazionali è in grado di dare la risposta alle domande che gli scienziati si pongono. La sonda della NASA Juno è in viaggio verso il gigante del Sistema Solare Giove. Il 13 gennaio scorso la sonda ha infranto il record operativo di distanza per un veicolo a pannelli solari, precedentemente detenuto proprio dall'europea Rosetta. L'arrivo a destinazione è previsto per il 4 luglio, quindi sarà una gran bella feature per la festività nazionale degli Stati Uniti. Hayabusa 2 dell'agenzia spaziale giapponese JAXA è in viaggio verso l'asteroide Ryugu per riportarne a terra un campione. La sonda ha effettuato un flyby con assist gravitazionale della Terra a dicembre e l'arrivo sull'asteroide è previsto per il luglio del 2018, con ripartenza verso il nostro pianeta nel dicembre del 2019. Se tutto andrà bene, i campioni prelevati torneranno a terra un anno dopo, nel dicembre del 2020. La sonda americana New Horizons, dopo aver sorvolato il sistema di Plutone, un'altra fantastica missione nel corso del 2015, proprio il 14 luglio, è ora in viaggio verso il prossimo obiettivo della missione, l'oggetto della fascia di Kuiper, misteriosamente denominato 2014 MU69. Nel frattempo la sonda sta continuando a trasmettere a terra la grossa mole di dati accumulati durante la missione di Plutone e continuerà di fatto a trasmettere per tutto il 2016, serve circa un anno per svuotare la memoria di bordo, semplicemente per quanto ripreso lo scorso 14 luglio. A causa della grande distanza della sonda, i data rate, la quantità di bit trasmessi in un secondo è veramente, veramente molto bassa, e quindi chissà cos'altro ci riserverà, chissà cos'altro è ancora chiuso nei banchi di memoria dei New Horizons e che non mancherà di appassionare e far sorgere nuovi interrogativi agli scienziati, ma anche a noi, semplici appassionati e curiosi, felici di vivere in un'epoca in cui possiamo davvero posare gli occhi su qualunque oggetto del Sistema Solare. Una enorme soddisfazione. Ci sono 2 ultime sonde di cui voglio parlarmi perché sono operative ma senza una missione. Il lander cinese Chang'e 3 e del rover U2 sono sulla superficie lunare. I radioamatori sanno che sono svegli e operativi perché continuano a ricevere segnali dai 2 veicoli che ormai sono sulla Luna da 2 anni, però non c'è più menzione di una missione vera e propria. In queste ultime due settimane sul sito della Planetary Society è stato pubblicato un annuncio importante, cioè che gli scienziati dietro a Chang'e 3 e U2 hanno deciso di aprire pubblicamente gli archivi delle immagini raccolte. Sono immagini bellissime, straordinarie, anche perché provengono da una parte del mondo da cui non siamo abituati a ricevere grandi aperture. Sono pubblicamente disponibili, dicevo, e quindi chiunque tra voi, amici ascoltatori, può collegarsi e scaricarle e fare la post elaborazione, provare a creare dei collage, delle panoramiche, insomma, scatenate la vostra fantasia e per una volta accogliamo con grande soddisfazione l'apertura degli scienziati cinesi che si uniscono alla comunità internazionale. Dopo aver concluso la sua missione principale in orbita intorno alla Luna e quelle secondarie che l'hanno vista orbitare nel punto lagrangiano L2, la sonda sempre cinese Chang'e 2 continua il suo allontanamento dalla Terra nella sua orbita eliocentrica. La sonda ha passato il traguardo dei 100 milioni di chilometri di distanza dalla Terra e attualmente viene utilizzata dagli ingegneri cinesi per testare comunicazioni spaziali di lunga distanza nello spazio profondo. Ed è davvero tutto. Le nostre raccomandazioni ve le abbiamo fatte, ricordo il film di Samantha e le fantastiche immagini di Chang'e 3. Abbiamo cercato di darvi tanti spunti per approfondire. Vi ricordo che oltre all'ottimo blog di Scientificast, dove spesso vengono pubblicati aggiornamenti astronautici, chi volesse approfondire o tuffarsi nell'archivio delle notizie che diamo in questo spazio di aggiornamento può farlo attraverso il portale astronautinews.it che curo insieme ai miei colleghi articolisti per conto dell'associazione ISA. Allora, questo è tutto. Grazie Paolo e grazie a tutti gli amici della redazione di Scientificast per l'ospitalità, grazie a voi amici ascoltatori per la vostra attenzione, vi do appuntamento al prossimo episodio e fino ad allora ad Astra.
Siamo alla parte conclusiva di questa puntata 93, Simone, è il momento degli appuntamenti, io volevo un attimo provocarti con un paio di titoli che sono usciti questa settimana su alcuni blog scientifici e giornali di
provocami.
Scienza, così per averti un ti provoco.
Provocami, sì, con l'accento sbagliato.
Ok, dal grafene elettrodi per il cervello.
Non avranno applicazioni, ovviamente, cioè, tutti lo dicono.
Le possibili applicazioni, ci sono elettrodi impiantabili al cervello con possibili applicazioni. Vabbè.
Comunque, sappiate tutti, lo dico a tutti, che effettivamente io sto iniziando a lavorare sul grafene come chimico in università. Quindi sappiate che il grafene è utilissimo, funziona benissimo, ha un sacco di applicazioni utili. E da domani, siccome vincerò dei bandi di finanziamento per questo, sarà la cosa più importante del mondo. E non è che mi sono venduto, perché mi pagano così l'assegno di ricerca.
No, infatti. Però la ricerca è italiana, è della SISSA, quindi sicuramente ti mando l'abstract e l'articolo e gli dai un'occhiata, così almeno
vai.
Faremo giustizia.
Ne parliamo la prossima volta.
Di questo tuo scetticismo. Poi l'empatia dello sbadiglio e il contagio colpisce di più le donne.
Ah.
T'ha svoltato la giornata anche questa
notizia.
Ma
c'era un Ig Nobel preso qualche anno fa in cui si vedeva che lo sbadiglio era contagioso persino tra le tartarughe e dal collo rosso, dalle guance rosse, una roba così. Quindi effettivamente cioè, deve essere una roba universale. Non sapevo che colpisse di più le donne.
Però questo è un articolo Open Science, dice che le donne sono colpite di più nell'Homo sapiens.
Questo è un articolo di gender, è ora di finirla con questo gender. Persino nella scienza, adesso è entrato nella scuola e adesso entra anche nella scienza e ora di finirla. Dove andremo a finire?
Non c'è più religione.
Hanno fatto la prova se genitore 1 sbadiglia più di genitore 2?
Non lo so, potremmo anche chiederlo perché anche in questo caso sono italiani gli autori.
Okay, bene.
Ma le cose più interessanti, il 15 di febbraio è il Darwin Day, Simone.
Sì, ecco, cioè in realtà poi è il 12, perché Darwin mi sa che è nato il 12. E per festeggiare il compleanno di Darwin, un po' in tutta Italia si svolgono delle conferenze, degli incontri a proposito appunto dell'evoluzione, dei nuovi progressi nella teoria dell'evoluzione, che ormai non è più quella di Darwin, è un po' più aggiornata, ma lo potrete scoprire partecipando a uno di questi eventi e andate su vari siti, googlate Darwin Day e aggiungendo alla vostra città.
Ve lo do io un sito, su picaia.eu c'è una lista molto aggiornata e molto completa di tutti gli eventi dall'11 di febbraio fino addirittura al 24, leggo, quindi ci sono parecchi eventi in giro per l'Italia, seguiteli
e ringraziamo
quelli che potete,
insomma. Ringraziamo anche Picaia per questo servizio, Picaia che ci segue sempre, ciao Picaia.
E tra l'altro anche Evo Diamond che avevamo citato un paio di episodi fa a Pisa il 12 febbraio,
e anche Darwin che ci segue sempre. Comunque sì. l'altro appuntamento importante che mi riguarda direttamente è quello di Pavia, il Darwin Day di Pavia, che ci sarà il 15 febbraio, che è un lunedì, a partire dalle ore 17:30, organizzato dall'Associazione Dottorandi Italiani. Sarà possibile partecipare a questo evento, di cui adesso vi dovrei dare i dettagli se non avessi ovviamente perso genialmente la pagina dove ci sono tutti i contatti. Adesso ve li do, adesso lo aggiungo mentre Paolo canterà di qualcosa, cantaci qualcosa.
No, posso dare io i
si
contatti.
Troverà all'Università di Pavia in piazza Botta 9 presso il Museo di Storia Naturale. Interverranno tre personaggi molto importanti, ovvero il professor Paolo Mazzarello, il professor Telmo Pievani e il professor Maurizio Casiraghi. Non mancate, partecipate, e se tutto va bene dovrei esserci io a presentare la serata.
Il triplete della biologia evoluzionistica.
E poi chiederò un sacco di autografi.
Molto bene, i contatti info@scientificast.it per la email, Facebook, Twitter, Google+, eccetera eccetera. E ovviamente il nostro blog sempre aggiornatissimo con un sacco di articoli interessanti. Aspettiamo tutti la conferenza stampa del 10 febbraio, se mai ci sarà, sulle onde gravitazionali. Mi stanno un po' venendo a noia queste cose qua, però vabbè, è una cosa mia. E seguiteci su www.scientificas.it e lasciate un commento dove riterrete opportuno.
Sì, in realtà c'era un'altra cosissima che dovevamo dire, ed era super importante, è che grazie all'intervento di Satana la volta scorsa ci hanno finanziato i 100 euro di microfono.
Esatto.
Ecco, dovremmo dire il nome, Paolo.
Però mi cogli abbastanza impreparato.
Esatto,
accidenti.
vedi.
Quindi devi cantare
adesso. Canterò io mentre cerchiamo il... Canterò con la voce di Satana. No, ecco, la storia è questa. Praticamente la scorsa puntata, alla fine, io ho parlato con la voce di Satana perché il mio microfono ha dato abbastanza forfè. E tutti io pensavo che nessuno pagasse qualcosa per farmi smettere di fare la voce di Satana, perché mi sembrava piuttosto divertente. E invece un pietosissimo e gentilissimo ascoltatore ci ha finanziato con l'incredibile cifra di 100 euro, che ringraziamo tantissimo, per risolvere il mio problema di dizione, insomma, di pronuncia.
Ho il nome, Marco Spiller.
Ecco, grazie Marco.
Grazie signor Marco.
Esatto, e da adesso non avrete più la voce di Satana, grazie a lui, sappiatelo. Se qualcun altro vuole finanziare qualcos'altro, noi ne abbiamo sempre bisogno.
Aspettate un attimo, perché probabilmente lanceremo una campagna di crowdfunding non appena ne definiremo i termini. Comunque, se volete farlo con PayPal, fatelo, insomma, siete liberi ovviamente di farlo. Come sempre, grazie ancora a Spiller e a tutti gli altri che hanno donato in questa settimana o si sono iscritti per la campagna associativa 2016, che ancora ufficialmente non è partita ma partirà molto a breve. È tutto, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao!